Alleluia, alleluia, alleluia. Cari amici, sarete rimasti sconvolti oggi da queste letture. Quando ero ragazzino io e si facevano le missioni nelle parrocchie, il venerdì sera, quando si faceva la Via Crucis, si cantava in campo: vanità di vanità, tutto il mondo è vanità, alla morte che sarà, ogni cosa è vanità. Io, ricordando questa espressione, leggendo oggi il Coelet, che avete sentito, un libro di sapienza dell'Antico Testamento, ho fatto delle riflessioni. Vanità di vanità, tutto il mondo è vanità. Ma allora, se tutto è vanità, non vale manco la pena alzarsi al mattino, lavorare, costruire la scienza? No, no. La visione del Coelet, sapete che la Bibbia non c'è tutta nell'Antico Testamento. La piena rivelazione si ha con Gesù Cristo. Quindi la pienezza della verità non si ha in un libro dell'Antico, ma nel Vangelo di Gesù. E vediamo Gesù come interpreta questa parola. Per il Coelet, in tono pessimistico, tutto era vanità, non vale la pena far niente. Goditi, mangi e bevi tranquilli, tranquillo, vivi le bellezze della famiglia, del tuo amore, punto e basta. Ma invece non è questa la visione della vita. Gesù ci dà un'altra lettura. Ci dice che la vanità delle vanità sta nel concentrarci per organizzare la vita non in funzione del tempo, ma in funzione dell'eternità. E infatti, vedete, nel Coelet perché si dice che è vanità? È perché tu non ti godi tutto ciò che la vita ti dà. Non solo mangiare, bere, dormire, guardarsi un bel sole, cose belle queste, ma c'è anche altro. L'uomo non è fatto solo di queste cose, è fatto di amicizia, di scienza, di musica, di cultura, di relazioni, d'accordo? Quindi nel Coelet la stoltezza è perché lo stolto non si gode tutta la bellezza della vita. Gesù ci dà un'altra lettura. Ci dice che la cosa più importante è non accumulare i tesori, dove il tarlo consuma e i ladri rubano, ma è la ricchezza vera, arricchirsi davanti a Dio. Quindi per Gesù non conta il tempo, conta l'eternità. Ed ecco la parabola che ci ha detto Gesù, no? Amici, stolto, stanotte morrai, tu si fai i corni e tocca tutto il ferro del mondo. È così la nostra vita. Tu vai a fare le analisi, come è successo a Santa Lucia 3 volte in quest'ultimo mese, analisi normali, analisi del sangue. Signora, signore, non possiamo rimandarla a casa. Ma perché? Sta morendo. Ma come? Sto bene. Si ricoveri subito, subito, intervento chirurgico, tumore, con la metastasi dappertutto. Porca, un mese. Ma io sto bene. E no, signora, sta male. Ma allora, tutto il mio lavoro, ho lavorato 50 anni, ho tribolato, faticato, ho pianto, che faticate la vita, che sfacchinate, e tutto per un colpo secco che fra poco muoio sotto il chirurgo. Sì. Sì. Stolto. L'esempio di Gesù, no? Un contadino che ha un raccolto eccezionale. Ce ne uno metto tutto sto grano, demolisco i vecchi capannoni, li faccio, no, per molti anni adesso, pancia mia, fatti capanna, vivi, godi e divertiti. Scherzo da Padre Eterno, non la prete. Stolto, stanotte morirai, non serve, non fate i corni, non serve fare i corni, sono stupidaggini. Questa è la realtà, Diciamo, allora che dobbiamo fare? Certo, dobbiamo essere saggi. Vedete, la cosa più importante nella vita non è arricchirsi nel tempo. Noi dobbiamo essere previdenti, perché il futuro ce lo dobbiamo guadagnare, se esiste. Con il lavoro dobbiamo mantenerci. Amici, il lavoro è doveroso per mantenerci, per mantenere i nostri figli. Dice, ma allora non vale la pena fare niente? No, devi solo dare un giusto orientamento. A che serve faticare dalla mattina alla sera? Magari la domenica e perdi la messa. Stolto, non ti serve. Io ho lavorato tutta la settimana come un animale, la domenica voglio andare a Pian di Massiano o al lago a divertirmi. Vai, ma non sei fatto solo di corpo, sei fatto di anima, di cuore, di amore, di relazione, di pensiero, di bontà, di generosità. La cosa più importante non è quindi arricchirsi in questo mondo, ma è essere giudicati degni del mondo futuro. La stoltezza si misura non più da ciò che si perde in questa vita, ma da ciò che si perde nell'altra. Amici, quando voi togliete la prospettiva dell'eternità, siamo come gli animali, uguali. Che fanno gli animali? Mangiano, bevono, vegetano, si riproducono e punto e basta. Ma questa è la vita dell'uomo? Ci potremmo aggiungere, riempiamo le piazze con Vasco Rossi o con chi te pare, e dopo con Pink Floyd, con Pink Pallino, con Giovanotti, e poi ci stordiamo con l'alcol e con la droga, e poi andiamo a morire, magari travolti. Terribile la nostra realtà. Ma allora, che serve vivere, vi domando io, amici? Ma per qual fine Dio ci ha creati? Non per drogarci, non per essere animali da soma, da lavoro, non per arricchirci e fare un conto in banca e poi ti pian colpo, chi lo gode? Chi lo gode? Chi non ci ha mai lavorato? È successo a Santa Lucia. La signora, un miliardo, udrite, roba da drizzare i capelli. Ma quante volte gli ho detto, signora, faccia testamento. Sì, doni, ma guardi, no, io c'ho da lavorare. Signora, faccia testamento. Lei ha dei doveri verso delle persone che la accudiscono, che la trasportano, che le cucinano, che la amano, che le lavano la biancheria, che gliela stirano. Lei ha dei doveri. Ma sì, ma lo farò. Ma quando? Arriva il momento, secca come uno straccio. Sapete sto miliardo a chi è andato? Non avendo figli da nessuna parte, sapete a chi? A chi manco la conosceva. Avete capito? Non al nepote, al pronipote, al proprio, no, a uno che ne manca sapeva che esisteva sta zia. 20 anelli ci sono fra lei e questa morta, 20 anelli di generazione. Un miliardo. Oh, un miliardo. Vedete? Chi è che gode? Chi ci ha lavorato? E poi c'è un proverbio perugino che dice che gli eredi, una mucchia e quell'altro smucchia. È vero? Uno più e uno... Amici, ecco Gesù che ci dice non accumulate il denaro. Ma noi non dobbiamo lavorare, essere previdenti, avere un conto in banca? Sì. Ma la previdenza, non dimenticate, non esclude la provvidenza. Tu devi lavorare. Che senso ha la vita senza lavoro? Un ragazzo che al mattino si alza e dice non c'ho niente da fare, è un'umiliazione. Che uomo è? Se non si sente nella sua dignità di operatore, per se stesso, capace di mantenere sé e domani una propria famiglia, è la tragedia dei nostri ragazzi. Non lavora. Questa che abbiamo è una generazione che non lavorerà mai, perduta. c'è in pensione, scordatevelo, parola desueta, non esiste più pensione, più ragazzi, non esiste, chi c'è il lavoro. Ma allora che società è questa? Eccola, è quella che abbiamo voluto. Abbiamo i pieni supermercati, ne stanno facendo anche altri due qui vicino a Santa Lucia. Poi non lo so. Amici, questa è la dura realtà. È inutile che noi stiamo a filosofarci intorno. Tu ti sbuzzi da mattina a sera per guadagnarti il pane, se lo guadagni, con tutto il mondo corrotto che c'è intorno, che voi conoscete, ma vale la pena questa vita? Quando tu muori come quello ieri, 21 morti, avete sentito? Quel ragazzo che ha sparato in America, 21 morti ieri sera. Quell'altro che a Stoccarda prende la spada e ammazza tutti quelli che incontra per la strada. Ma che mondo viviamo? La domando. Siamo tutti così strizzati. Ieri sera ci hanno detto che prossimamente avremo anche in Italia degli attentati terribili che stanno preparando, in quanto che... Ma amici, ma che mondo è questo? Ma vale la pena allora? Vale la pena vivere, lavorare onestamente. Dobbiamo lavorare, ma l'uomo non è un animale. Noi non siamo chi è l'uomo? Diceva grande filosofo, un animale politico, quell'altro diceva un animale sociologico, quell'altro un homo sapiens, oggi l'homo technologicus. Oggi per i nostri capi del mondo l'uomo è un consumatore, l'homo consumator. Sì, tu devi consumare, se no l'economia non parte, quindi lavora. Quante ragazze vengono da me a confessarsi, padre, ho perso la messa, ma non è colpa mia, ma fa lavorare tutto il sabato, tutta la domenica, anche il lunedì, ma da mai un giorno di riposo, io voglio venire alla messa, ma non c'è venire. In nome di che? Del denaro, dei soldi. Dice un proverbio che i soldi mandano acqua all'insù. Vecchio, quello moderno sfondi tutte le porte, ma è vero? Sì, è vero. Col denaro... ottieni il potere, la prostituzione, il sesso, la droga, tutto puoi fare, ma ti perdi l'anima, che è la cosa più importante. Che giova all'uomo guadagnare tutto il mondo se poi perdi l'anima? Il Salmo 48 della Bibbia dice: l'uomo nella prosperità non comprende, il ritornello, è come gli animali che periscono. Pensate a Orazio, il poeta prima di Cristo, Carpe Diem, Lorenzo il Magnifico, giovinezza, che se infugge tuttavia. Chi vuole essere lieto sia, del domani non c'è certezza. Prendi l'attimo fuggente, ma che te frega del domani? Godere, ubriacati, drogati, sesso, selvaggio. Ma io non vi racconto mica le storielle, vita di tutti i giorni. Ma se vi raccontassi quel che mi raccontano i vostri figli, anche più maturi, voi sbalordireste della corruzione che c'è in mezzo a noi. Sesso selvaggio. Perversione assoluta è il codice di oggi. Ma, amici, ma tutto questo vale la pena? No, domanda a voi, ma questa è vita? Ma per questo ci vogliono i soldi, perché senza soldi la prostitutina qua giù di Vanni Massiano non ti si concede. No, quanto me dai? 50-100. Amici, i vostri figli uscendo la sera a prendere una pizza vedono questo mondo a 100 metri da noi, da me. Stolto, stanotte morirai. Ma allora, che vale la pena? Amici, Sant'Agostino diceva: il denaro ci vuole. Io non sono un pauperista, Io non sono come che dice: no, a me non lavoro. No, devi lavorare. Io sono abituato a lavorare. Mia madre mi ha insegnato da piccolino a lavorare. La mia sorella era piccolina così, l'ha messa col seggiolone a fare la pasta. Aveva 5 anni, con la pasta, con lasagnolo. Tocca lavorare nella vita, essere attivi, produttivi, ma non il lavoro per il denaro, il lavoro per la tua dignità, per essere solidari con gli altri, per contribuire a una società più umana, più cristiana, più vivibile. Andiamo su Marte, a che fare? A chi andiamo a dare fastidio a chi? Ma diamo vita al nostro pianeta. La scienza ci vuole, sono convinto. Ma se è se ha una ricaduta sul bene dell'umanità, ben venga anche Marte, ma se non c'ha queste ricadute per tutti gli uomini, vale la pena la scienza per la scienza. È l'uomo che conta. Vedete, bisogna ricreare un nuovo umanesimo. Torni l'umanesimo del 400, dopo il grande Medioevo, che nell'oscurità del Medioevo, chiaro? Amici, vedete, vorrei chiudere proprio con una pagina di altri tempi. Chi non ha fede avrà sempre paura. Se nella morte non vidi altro che la dura falciatrice che reciderà lo sterile dei tuoi piaceri, o il ladro che rapirà i tuoi beni, o il boia spietato che troncherà i tuoi giorni, come potrai non aver paura? La morte è più vicina a te che la tua camicia. Sì. O soffri per il desiderio di avere, l'avidità, o esa granda avidità, gridava Ovidio, Orazio, o soffri per il desiderio di avere, o soffri per la paura di perdere. Pensateci. Lavori per vivere, vivi per godere, e quando finalmente sai per cogliere il frutto, la morte che ti coglie, ti porta via. Stolto, stanotte morrai. Temi la infermità, la malattia, che ti ruba la salute. Temi la sciagura, che ti ruba i tuoi cari. Terremoto ieri, giù, nella Sumatra, 7,8, roba da spaventare. Temi il prepotente che ti ruba la libertà, dittatore. Temi il concorrente che ti ruba il mestiere. Temi il padrone che ti toglie il pane. Togli il prossimo che ti ruba il denaro. Togli l'amico che ti prende la moglie o il marito. Temi l'avversario che ti minaccia. E nonostante le tue difese, la tua destrezza, il tuo ingegno, la tua forza, ogni tua industria per salvarti, la falce inesorabile non ti risparmierà. Perciò non puoi non aver paura. Quando è che non hai paura? Ma se invece avessi la fede, se la tua anima non spasimasse qua giù senza speranza e slanciasse oltre quella bruna scogliera, se il tuo cuore amasse quei beni che nessun ladro potrà mai rapire, che cosa ti toglierebbe la morte? Come potrebbe farti paura? A San Francesco, perché non hai paura della morte? Cosa poteva togliere? Niente. C'era tutto, c'aveva. Potrà darti lo sfratto dal corpo, ma non resterai sul lastrico. C'è sempre la casa del padre. Può afferrarti il corpo, ma tu glielo cederai volentieri con un abito sbiarito e logoro. La campana potrà suonare anche per te, ma non ti spaventerà. Segnerà soltanto l'ora del tuo riposo. E il tuo ultimo saluto a quelli che restano non sarà un urlo di disperazione, ma un canto. Vieni, sorella morte, Francesco. Il canto dell'emigrante che dopo l'esilio torna finalmente in patria. Il canto della rondine che dopo l'inverno brumoso e freddo si lancia nel sole della primavera eterna. Stolto, stolto, stanotte morirai. Toh, serve. Non accumulate tesori sulla terra, che il tarlo corrode e i ladri ti rubano, ma cerca di trovarti degno del mondo futuro.